Welcome, ladies and gentlemen, to another broadcast of Keeping It Real with Frankie D from the John Nevada Broadcast Center on the Windy City Hometown Entertainment Network and Jack O'Lantern FM 89.7 WRHS FM Norwich. Today's subject will be about the Italian culture. This broadcast was recorded in the Italian language. And now, here he is, Frankie D.
Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant.
But he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes.
So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
Welcome to Keeping It Real with Frankie D, your Italian-American voice. Before we get started with the show, I would like to give a little information. Our show can be heard on 89.7 FM, WRHS, but it also can always be heard at www.windycityhometown.com. We are on Facebook as well, and I can be reached at my email address, frankdp4, that's frankdp4, at yahoo.com. If anyone has comments about the show, good or bad, suggestions for possible shows. Like I said, we're the Italian American voice. We're here for clubs, organizations, societies, good causes. So please email me with any information. So today's show, we are going to mix it up a little bit. We are going to conduct today's show in Italian because we are going to interview an Italian immigrant of 84 years who came here in his 40s with four children. And we are going to do an interview about his life. He has worked in other countries. He's seen war. He's lived through it. Very interesting. So, adesso cominciamo in italiano. Allora, benvenuti a tutti. Prima di tutto, c'è mio suocero Pasquale Cesario, l'uomo di 84 anni. Suo figlio, mio cognato Corrado Cesario. E anche oggi, solo per oggi, la mia assistente, mia moglie, che si chiama Ivana. Allora, benvenuti a tutti. Cominciamo con te. Come ti chiami?
Sono Pasquale Cesario.
E di dove sei in Italia?
Sono venuto da una piccola frazione di Zumpano, provincia Cosenza, che si chiama Rovella, un paesino accogliente nei piedi della Sila, aria buona, accogliente tutte le categorie dei nostri antenati. E così, dopo essere vissuto in Italia per l'età di 22 anni, poi sono sposato, ho avuto tre figli, e per questo...
Senza andare troppo avanti, volevo dire anche per quelli che magari non sanno, Cosenza, Zumpano, Rovella si trova...
In Calabria.
Ok, ci puoi dire, ci puoi spiegare come erano le condizioni in questo paese che si trova nella montagna, no? No, vicino al mare, nella montagna?
Tra la montagna e nelle colline, nella pianura.
Ok, come erano le condizioni quando eri piccolino, ragazzino?
Mi ricordo della mia infanzia, 6, 7, 8 anni, mi ricordo benissimo. Come adesso, grazie a Dio che il mio cervello lavora, si coltivava la campagna, si mangiava tutta roba genuina della campagna, no preservativi, no per lunga scadenza, te la mangiavi, era una cosa speciale, saporita, odorosa, e si campava con quella raccolta che si faceva nel terreno, una cosa di tutto in generale, frutta, verdura, grani, tutto, 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 pane fatto in casa. Mia mamma mi ricordo che lo faceva per un mese, 70-80 kg di farina, e si faceva arrosolato come un tosto che facciamo qua, perché non avevamo il tempo di farlo più fresco, ma stava buono. Ci mettevamo pure l'acqua per farlo ammorbidire nell'insalata dei pomodori, come sapeva buono quel pane.
E le cose come il vino, il pane, dove andavi per prendere queste cose? Da Mariano? Da giù?
No, tutto usciva dalla nostra terra, perché papà aveva la campagna di proprietà sua e anche la coltivava quella degli altri a mezzatria, in affitto. Vivevamo con la terra, ed eravamo sempre pieni di terra e pieni di salute allora, adesso invece niente.
E allora, roba di mangiare, cibo, c'erano abbastanza, abbondanza.
C'era tutto.
Però magari altre cose, automobili, non lo so, televisioni, vestiti, c'erano?
Chi le conosceva l'automobile? Chi conosceva la bicicletta? Io ho fatto una bicicletta arrangiata dalle mie mani che avevo 18 anni.
E allora, che anno...
La macchina l'ho conosciuta che avevo 20 anni.
Quando avevi 20 anni conoscevo una macchina?
La mortadella, il salame messo in mezzo al panino, non la conoscevamo perché noi uccidevamo 2 maiali all'anno, facevamo tutti i tipi di salame, si mangiava carne genuina. Salame genuino, bellissimo.
Allora,
vino fatto in casa, olio fatto in casa.
E tu aiutavi di fare queste cose, olio di oliva, vino?
Aiutavo, si lavorava nella terra, tutti insieme. Papà la mattina o mamma, tu vai là, tu vai là, tu vai là, ognuno aveva il nostro ruolo di lavorare e ascoltare la voce dei genitori.
E che anno sarebbe questo? Tu sei nato che anno?
Nel 1935, 40, 45, in mezzo alla guerra.
Sì.
Io mi ricordo benissimo la guerra dal 43 al 47.
E ci puoi dire il tempo della guerra come era?
E grazie a Dio papà
la
e
guerra,
mamma,
la seconda guerra mondiale.
La seconda guerra
okay.
mondiale, 43-47. Noi eravamo lavoratori, tutta la famiglia, pure le mie sorelle, i miei fratelli, tutti quanti, anche dopo sposati. Ascoltavamo la parola di papà e mamma, e lavoravamo nella terra, producevamo il tutto benessere. Però c'erano persone che noi le avevamo sfollate in paese dalla provincia di Cosenza, di cui io sono proveniente, e noi facevamo centinaia di quintali di patate, grano, tutto il benessere, olio abbondante, vino abbondante. Però noi non abbiamo sofferto la guerra per mangiare, ma altre persone si morivano di fame, povera gente.
Perché?
Li vedevamo perché non avevano soldi, non avevano risorse, non c'era lavoro. L'aeroplano americano che venivano a bombardare tutti i giorni a Cosenza.
E al paese tuo?
La città era tutta sfollata in paese d'intorno. Perché il paese nostro era vicinissimo, a 20 minuti camminare a piedi. Però c'erano delle grotte là che ci andavamo a riparare dell'apparecchio, delle bombe. Io mi ricordo tutte queste cose.
Ok, ok. E dopo quello, dopo la guerra, sei sposato con una donna del paese?
Dopo della guerra, una cosa ridicola, io ero fidanzato con un'altra giovanetta del paese. Però la voce dei genitori una volta si ascoltava.
Ma devo dire questo, scusa, non hai mai sentito questa storia. Tu avevi un'altra fidanzata dal paese.
Sì.
Notizie nuove qui su Keep It Real with Frankie D. Ok.
Ci siamo allontanati uno con l'altro, abbiamo dichiarato certe condizioni.
Come siete?
Tutto è andato bene. Io... Poi mia mamma dice, questa è una bella ragazza, questa, a seconda, dice, tu ci puoi lanciare una bella guaglione.
Ora sta parlando di tua moglie.
E allora sono sposato con questa qua, dopo due anni di fidanzamento, non di stare insieme come fanno oggi.
No, ma tu devi spiegare, questa donna, tua moglie, tu l'hai conosciuta da quando sei nato,
eravamo,
vero, no?
Eravamo conosciuti, eravamo al limite di proprietà, papà e il suo papà, c'erano i limiti per il mezzo, però io non ho avuto mai un pensiero per questa ragazza.
No, però non è un fatto che voi due, marito e moglie, siete nati nello stesso paese,
tutte e
stesso
due
anno,
giorno.
Stesso giorno, è vero, no?
Siamo nati nello stesso giorno, la stessa ora, e solo che papà suo allora non era come oggi la rettifica di andarla a denunciare al comune, l'ha andata a denunciare un giorno dopo, ma noi abbiamo stesso bordello, stessa ora, stesso giorno, stesso
allora
anno.
Il destino c'era. No, una cosa da così.
E stiamo insieme per 62 anni maritati, dicono qua.
Dio vi benedica. Però dimmi una cosa, in quel tempo era, non voglio dire obbligato, però si sposava con una donna del paese, no? Non si andava fuori dal paese a trovare una.
Diciamo così, era come un'usanza, poi era un'abitudine paesana più di seguito. E c'era un proverbio che diceva, donne e buoi dei paesi tuoi. Oggi invece è tutto differente, non c'è più nazionalità.
Forse era meglio prima,
non
no?
Non c'è paese, non c'è quello, non c'è quell'altro.
Perché le cose in comune che voi due avete è numeroso, sono numerose, no?
Non diciamo che abbiamo gli stessi pensieri, però quante volte si avverano gli stessi pensieri che Dio ha voluto unirci con la nostra nascita e la nostra morte, forse.
Sì, sì, sì. Ok, e poi lo so che la casa che avevi là, ci puoi spiegare, tu l'hai costruita, la casa che avevi in Italia, no?
Quello è un altro punto di vista. La casa che io ho là in Italia attualmente, devo partire con il principio. Io ho lavorato per 22 anni alle costruzioni.
Ok.
E dopo del lavoro andavo a lavorare alla campagna.
Ok.
Allora sentivo che c'era l'immigrazione in Germania, persone che venivano dalla Germania sembravano che avevano cambiato il mondo. Allora io per alcune condizioni ho voluto andare a provare pure io in Germania, se non avevo lavoro fino alla gola, dai piedi alla gola, non mi mancava il lavoro e facevo pure i soldi in Italia assieme a mia moglie, con la campagna, con l'industria, con tanti articoli.
Allora, questa compagnia venuto là per trovare lavoratori?
No. C'era un decreto legge che se tu volevi andare in Germania facevi una domanda e la domanda, l'ufficio generale del lavoro ti accettava la domanda e poi questi numeri di persone che volevano partire erano richieste delle compagnie della Germania. Allora, secondo la mia qualità di lavoratore, io sono partito come muratore.
Allora, tu eri qualificato?
Allora, con la mia qualifica, la mia compagnia mi è venuta a richiedere, siamo presentati con i documenti all'ufficio dell'emigrazione, di là ci hanno inviato a Verona, di Verona ci hanno inviato in Germania, a Monaco di Baviera, là ci hanno inviato per Francoforte alla nostra destinazione, dove dovevamo cambiare ancora un treno locale per andare dove io sono andato a risiedere per 5 anni.
E sei andato da solo o con altri amici, paesani?
No, sono andato io e un parente mio, un mio cugino.
Con tuo cugino?
Tutti e due siamo andati fino a là. Allora alla seconda stazione, all'ultima stazione abbiamo trovato a Francoforte il padrone che ci ha chiesto, perché lui parlava abbastanza italiano, era stato in guerra in Italia nel 1943, ha chiesto di noi italiani, italiane, ci abbiamo dato i documenti, lui è venuto con la Mercedes a ci prendere con il primo figlio maschio.
Oh, ti ricordi la macchina?
La prima okay. Mercedes sì, okay. Che ho usato io e davvero? Che ho conosciuto.
Ok.
Allora abbiamo fatto 130 km di strada in macchina per recarci sul posto del patrone e là ci hanno accolto calorosamente come una famiglia, ci hanno preparato da mangiare, ci hanno fatto, mi ricordo qua di Genoa un soppo, un minestrone, ci hanno fatto mangiare, ci hanno presentato per l'alloggio dove dovevamo dormire. E dopo 3 giorni abbiamo cominciato a lavorare perché siamo arrivati di venerdì.
A costruire che cosa?
E io poi là ho cominciato a lavorare un po' di tutto, carpentiere, muratore, nelle mie mani c'è una cosa di tutto. Allora
sì. Okay.
Il padrone là mi ha tenuto 7 giorni in prova, mi hanno fatto girare 7 cantieri a lavorare per vedere quello che io ci avevo detto che sapevo fare e quello che volevo fare. Allora dopo una settimana che mi hanno provato in giro a 7 cantieri, allora poi ho scelto io dove dovevo andare e dove no. Allora ho scelto la carpenteria perché quella era la mia qualità professionale. E ho cominciato a lavorare nel cemento armato.
Ho capito. E allora a questo punto avevi 3 figli, no, in Italia?
Avevo lasciato 3 figli in Italia sono andato in Germania per un motivo, perché vedevo persone che dice che guadagnavano assai così con là, e io ho voluto approfittarmi anche di questa occasione.
Sì. E quanti anni hai fatto questo?
Grazie a Dio
vita?
Io con la mia saputa, con la mia qualità di lavorare, ho fatto dei soldi che non ne potevo fare nemmeno in America, e non l'ho fatto nemmeno in America, la verità di fatti. 5 anni di Germania, mi sono fatto una casa.
Allora, era una
nuova, di sana pianta, mi ho scavato le fondazioni da solo. Tutta l'armatura, il progetto, mi ho fatto tutto da solo.
E allora era una buona cosa che sei andato là in Germania, hai fatto bene.
E allora 5 anni di Germania mi ho fatto una bella casetta a modo mio e poi sono ritornato di nuovo in Italia dopo 5 anni, perché non per il guadagno è stato favoloso, però la lontananza dalla famiglia.
Sì, magari ti sentivi la mancanza della famiglia.
Condizione familiare e via di seguito, tante cose qua, ho scelto di ritornare.
Ma a questo punto, quando sei ritornata dalla Germania, è nata all'ultima figlia o?
No, questa è venuta dopo un altro 5 anni.
Oh, dopo un altro 5
sì,
anni?
Sì.
Papà e mamma era d'accordo che tu andavi in Germania?
Mamma era d'accordo che io andavo in Germania.
Sono sacrifici, si deve fare sacrifici,
però c'è una parola che io le dico a tutti, sono 4 parole, una parola corta, c'è un grande significato, e noi lo sappiamo, e voi pure.
Ok, e allora?
E la parola è?
Però
che
P-E-R-O.
Cosa?
P-E-R-O, non posso giudicare.
Ok, e allora, arriva un giorno quando tu hai fatto una decisione proprio di una grande importanza di venire qui negli Stati Uniti con 4 figli. Come è avvenuto?
Perché qua c'è stata un'altra grande nostalgia che è durata tutta la mia vita. Io mi ricordo tutti quelli che venivano in America e ritornavano in Italia dopo tanti anni, che una volta arrivava solo l'uomo sposato o non sposato, le famiglie no. Però io ho detto a mia moglie: se dobbiamo emigrare in America, io devo andare altro confine, lontano più che possibile, perché qua non si sa se voglio ritornare o no. Allora facciamo una scelta, l'abbiamo fatta tutti e due, anche i figli.
E come
e
mai?
Siamo venuti qua perché pensavo che l'America, pensavo della verità.
Okay.
L'America ha dato vita a tutto il mondo, chi ha avuto voglia e chi ha avuto fortuna. E qualcuno che non ha avuto fortuna, non ha avuto voglia, si arrangia.
E come che ha scelto la città di Chicago?
Allora siamo venuti qua perché il fratello di mia moglie, che ha 2 anni più di noi, è venuto in Italia 1 anno, e io stavo in Germania, e lui me l'ha chiesto. Vuoi venire in America? Che ti faccio l'atto di richiamo. Dici, perché tu vai in Germania, avanti, indietro, questa non è vita. Cioè, la verità è vero, perché ho tutta la famiglia, ho più nessuno. Allora siamo venuti in America, grazie a Dio. Non è che al 100% io sono contento, però ci ho goduto pure io, per i figli, per un futuro per i figli. Noi, io e mia moglie, e pure tutti i figli, sono contenti che siamo venuti qua.
Per fare questo programma, ti ringrazio. Ok, perché non cambiamo un poco e parliamo adesso con Corrado, tuo figlio, che anche è nato a Rovella, è cresciuto a Rovella. Ci puoi dire la tua esperienza di quando eri piccolino, che non c'era la guerra, non c'erano cose così. Com'era la tua esperienza?
Noi siamo, innanzitutto, ciao Franco, buonasera, grazie dell'invito a questo tuo programma. L'esperienza mia è tutta diversa. Io sono nato in Italia la metà degli anni 50, perciò i tempi erano già cambiati. Non c'era più guerra, non c'era più miseria. Si andava meglio, si vedevano le macchine in giro. Comunque c'era sempre questo sogno dell'America ancora.
O anche per te?
È normale, perché si vedeva in televisione quando in America si ballava il rock and roll, in Italia ancora noi non si vedeva le cose che si sono viste qua. Poi Chicago, essendo una grande città, c'ha tanto da offrire a tutti, mentre vivendo in un piccolo paese le condizioni,
sì,
di vita sono limite.
Però il giorno, se ti ricordi, quando, non lo so, tuo padre ha chiamato tutti i figli, ha detto, ok, c'ho delle notizie, andiamo negli Stati Uniti. Ti ricordi questo giorno e cosa,
sì,
pensavi?
Sì, si è sempre parlato a casa nostra, papà, mamma, hanno sempre parlato con noi figli, a tavola si parlava sempre. Quando un ragazzo sente dire che andiamo in qualche parte, è normale che fa piacere andare via. Poi è anche normale che dopo che vai via hai un po' di nostalgia di ciò che lasci.
E questo è successo a te?
Sì, è successo a me, come è successo a tanta altra gente che ha lasciato la propria casa, ha lasciato il suo paese, gli amici, la scuola, tutto il resto, no?
Sì, sì. Ok, e allora, voi due avete fatto una cosa l'estate scorsa, siete ritornate in Italia, però anche in Germania, dopo 50 anni che ha lasciato la Germania, vero, no? Ok, ci puoi dire cosa ti sentivi, cosa pensavi quando sei arrivato là? Sei andato proprio allo stesso paese dove lavoravi una volta, allora ci puoi dire?
Dove dormivo, dove mangiavo, dove lavoravo. Lavorare si lavorava dappertutto la provincia, perché il mio mestiere era cemento armato. Abbiamo fatto un ponte che si chiama pure in Italia tunnel, che ci passava l'autostrada di sopra, e si trovava in mezzo a due colline questo tunnel, e di sopra a questo ponte che abbiamo costruito hanno dovuto raccaricare di sopra 114 metri di terreno a piombo, due montagne ci hanno scaricato là,
sì,
per poi l'autostrada ci passare a croce, e ci abbiamo lavorato 2 anni.
E perché era così importante di ritornare in Germania?
Perché,
ma per davvero erano sono passati 50 anni?
Sì, 50 anni.
Ok, e perché era importante?
È perché una nostalgia che tu ce l'hai sempre nella memoria. Numero uno, sono stati i trattamenti con chiunque io ho lavorato. La compagnia, il padrone, mi tenevano con i guanti bianchi.
Allora, questa era una persona importante che ti ha cambiato la vita, che volevi rivedere.
E questo qua mi teneva come un figlio.
Sì.
E mi ha dato la soddisfazione di darmi la carica di tutti i materiali che noi usavamo per la compagnia, 10-15 cantieri all'anno aveva, e io avevo le chiavi di tutti questi magazzini qua.
Sì.
E io avevo la responsabilità, quello me l'ha data a me.
E l'hai visto l'estate scorsa?
No, sapevo già che lui non lo potevo trovare in vita perché era della classe del 22, aveva 8 anni più di me.
Oh.
E così fu, l'abbiamo, quando siamo andati con Corrado, mio figlio, siamo andati sul destino che io ho passato là 5 anni. Ho trovato il figlio grande e l'ho lasciato da 14 anni e l'ho trovato di 64. Però mi ha conosciuto.
Ti ha conosciuto?
Mi ha conosciuto per la vista della mia fotografia, però io ci ho attestato i documenti che avevo in mano del suo papà. Allora mi ha abbracciato, mi ha fatto una carezza, Pasquale. E così ho cacciato quell'orgoglio con mio figlio, ci ho fatto girare.
Corrado, era la tua prima volta là?
Sì, sì.
Non tutti i posti di lavoro, perché il tempo era limitato.
Sì, sì.
Ma parecchi posti.
E Corrado, cosa hai pensato tu sei andato?
Beh, per me è stata una gioia portare mio padre sul luogo dove lui, giovane, è andato a lavorare, non sapendo dove andava, cosa faceva, cosa andava incontro. E siccome ha avuto sempre questa nostalgia perché è stato trattato bene da questo signore che si chiamava Paul Heinz e si ricordava di lui e ha avuto sempre questo sogno di tornare. Quest'estate è stata l'unica volta che abbiamo avuto questa occasione. Ho detto andiamo, facciamo un'esperienza insieme. È stata una bellissima esperienza, normale, perché un figlio vedere un padre che si emoziona, si ricorda del passato e che fa vedere la sua gratitudine a gente che magari noi pensavamo anche dei tedeschi, essendo stati brutali durante la seconda guerra, e via del genere, però vedi, vai a capire che l'umanità esiste in tutto il mondo, in tutti i popoli. E papà è stato molto contento che l'ho portato là, e poi abbiamo fatto un bellissimo weekend, e quando siamo andati al paese, che è un paese che è difficile a pronunciare il nome, abbiamo già investigato prima di andare qua sull'internet a vedere dove era, come si andava. E è stato facile, è normale. La Germania è un bel paese, organizzato, pulito, come qua da noi in America.
È stata una bella esperienza.
Bellissima esperienza.
No, hai fatto benissimo di
incredibile portare. Che hai trovato dopo 50 anni lo stesso uomo.
Tuo figlio.
Il figlio.
Ah, sì, sì. No, hai fatto benissimo di portare tuo padre
là. La mattina che siamo arrivati abbiamo parcheggiato l'auto che avevamo preso in affitto proprio davanti all'ufficio, che papà si ricordava benissimo, e questo signore qua, siamo andati a bussare alla porta insieme a questo signore che ci aiutava per vedere chi abitava là, perché normalmente adesso la palazzina dove c'era il fattore di lavoro di mio padre, adesso ci abita un pronipote ed è uscito alla porta con i figlioletti piccoli. E allora ci abbiamo spiegato chi eravamo, perché parlavamo un pochino d'inglese. E ha detto, sì, mio papà sarebbe il figlio del padrone originalmente, abita quassù, andate a vedere. E siamo andati, quando è uscito questo signore, un uomo di statura abbastanza grande, esce dalla porta, all'inizio si pensava che era il cognato di mio padre, perché è andato... Dopo che noi siamo venuti in America, lui ha continuato ad andare in Germania, mio zio. Invece quando mio padre ci ha detto no, sono Pasquale, disse Pasquale, dice Pasquale, tu sei in America. E dite, infatti, siamo venuti dopo 50 anni dall'America per venirvi a salutare e venire a vedere il posto dove ho lavorato nel passato, che mi ricordavo benissimo.
Che bello,
e
che
ci ha
bello.
Detto la storia sua, del padre, delle sorelle, del fratello e via del genere.
Ho capito. E dopo siete andati in Italia? Dopo la Germania?
No, poi abbiamo fatto un piccolo weekend in Germania. Siamo andati persino al cimitero. Fatto un po' magari strano, però mio padre ci teneva. Ho detto, guarda, non l'abbiamo trovato in vita, andiamo al cimitero almeno. Ci andiamo a dare i nostri rispetti. E così è stato. Siamo andati al cimitero, abbiamo trovato la tomba, abbiamo fatto persino le foto. E mio padre, normale che un uomo si emoziona facilmente ricordando il passato, ha fatto qualche lacrimuccia e poi abbiamo girato la zona, abbiamo visto i lavori che hanno fatto e poi siamo tornati a Francoforte, abbiamo fatto un weekend, abbiamo visitato la bellissima città di Francoforte e poi abbiamo fatto anche una gita sul Reno, il fiume Reno, abbiamo visto i vigneti e via del genere. È stata un'esperienza unica che anche
Immagino.
Mi porterò per tutta la vita.
Immagino. E poi dopo in Italia, a Roma e poi al paese.
Poi siamo andati a Roma dove ci ha incontrato mia moglie e mia madre.
Bello.
Abbiamo visitato il Vaticano, il Papa.
Anche quello.
Anche
bellissimo. Sentite un po', purtroppo il tempo non ce n'è più, però voglio ringraziare a Corrado, alla mia assistente Ivana e anche al signor Pasquale Cesario, che grazie per essere qua per parlare della tua vita. È stata una vita proprio straordinaria e ricordi sempre che la tua storia è la nostra storia, come una gente italiana, una gente italo-americana. Allora vi ringrazio e grazie a tutti e buona giornata.
Grazie a te.
Next time you're found with your chin on the ground, there's a lot to be learned, so look around.
Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant.
But he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky.
So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
Oops, there goes another rubber tree plant.
You have been listening to Keeping It Real with Frankie D and his guest from the John Nevita Broadcast Center on Jack O'Lantern FM 89.7, WRHS FM Norwich, and the Windy City Hometown Entertainment Network. This broadcast was directed by John Nevita. Our audio engineer is James Rohde. Radio station manager is Kevin Zeflik. The executive producer of Windy City Hometown Entertainment Network is Mr. John Chikanda. This broadcast was pre-recorded on Monday, October the 13th, the year 2014. Until next time, be safe, and thanks for listening.